SBS Italia.
Cominciamo questa settimana magari commentando la notizia secondo la quale i dati dell'ufficio di statistica confermano che gli immigrati non rubano il lavoro agli australiani, perché nella maggioranza dei casi si tratta di impieghi particolari per i quali c'è in realtà carenza di manodopera in questo paese. Tu come la vedi? Forte della tua esperienza di agente di immigrazione.
Diciamo che le statistiche vanno poi un po' ragionate, i numeri visti nel contesto. Allora, dato che ormai l'immigrazione è un argomento che lascia ultimamente spazio a grandi manipolazioni, mi sono andata a vedere come hanno preso questi numeri. La ricerca viene dal CEDA ed è stata pubblicata in questi giorni. Tra le varie cose hanno voluto verificare se effettivamente gli immigrati con i visti temporanei di lavoro diminuiscono il tasso di occupazione degli australiani o hanno diminuito gli stipendi. Allora, intanto vediamo chi è stato considerato in questo calcolo e sono in effetti gli immigrati con i visti più significativi che possono lavorare a lungo termine, ossia almeno un anno. E quindi sono state incluse le persone con i visti studio, il Working Holiday Visa, il visto 457 che c'era fino all'anno scorso, i Bridging Visa con il permesso di lavoro e i neozelandesi, perché ricordiamoci che i neozelandesi sono sempre lavoratori temporanei più numerosi e che tra l'altro non hanno un visto con scadenza, ma un visto che permette loro di stare quanto vogliono. Infatti i numeri ci dicono che nel 2018 avevamo in Australia circa 670.000 neozelandesi, circa 480.000 studenti e altri 450.000 persone con visti che ho menzionato prima. Il 457, che è il visto che ha sempre creato polemiche, è in realtà quello che ha rappresentato nel 2018 meno dell'1% dei 13 milioni e mezzo della forza lavoro australiana, quindi una percentuale quasi irrilevante. A questo poi si aggiunge il fatto che la maggior parte dei 457 era situata per due terzi a Sydney e Melbourne, quindi effettivamente sono le città dove il tasso di disoccupazione era inferiore rispetto al resto d'Australia e lo è tuttora. Quindi sì, non farei un dramma della presenza di questi lavoratori stranieri, perché poi andiamo a vedere che cosa fanno questi 457.
Ci sono altri dettagli che vuoi aggiungere?
Allora, la ricerca è anche andata a vedere, per esempio, se i 457 abbassavano lo stipendio degli australiani. E pare che la media delle persone, appunto, con questi visti guadagnasse $95.000. Ma la media rappresenta sempre un po' un dato fuorviante se poi i numeri non sono vicini tra di loro, per cui sono andata a vedere qual è invece il numero mediano, ossia il gruppo più numeroso del range di stipendio, e questo era tra i $52.000 e $65.000. Questi però sono numeri riferiti al 2016, sono quelli che ci danno, al momento non hanno calcolato quelli del 2018, quindi mentre nel 2018 vediamo che ci dicono che le occupazioni più sponsorizzate erano in ordine programmatori, analisti business, professori universitari e cuochi, sono andata a vedere chi erano invece nel 2016. Abbiamo di nuovo i cuochi però in prima posizione, i programmatori e i manager di ristoranti. Allora si capisce da dove viene la maggior parte degli sponsorizzati a quello stipendio tra i $52.000 e $65.000 e sono sicuramente i cuochi e manager di ristorante, cifre di stipendio che rispecchiavano la media nazionale del 2016, quindi tutto ok direi, ma devo dire che queste medie per quanto riguarda queste occupazioni sono diminuite in questi ultimi 3 anni, ma non solo per gli sponsorizzati, per tutti gli australiani. Cosa che secondo me è successa anche per molte altre occupazioni. Ad esempio, come forse sapete, per sponsorizzare qualcuno bisogna dimostrare di pagare il giusto per appunto farsi approvare il visto. E uno dei metodi per dimostrarlo è quello di allegare degli annunci che si trovano sui siti di lavoro per far vedere che lo stipendio che viene proposto da altre compagnie localmente è appunto quello lo stesso o è paragonabile a quello che si propone per lo sponsorizzato.
Insomma, ci dici ovviamente che gli annunci possono essere un sintomo della situazione per quanto riguarda l'immigrazione?
Beh, qualche anno fa era pieno di annunci e in pochi minuti si poteva mettere insieme una statistica credibile. Adesso, quando andiamo a fare i visti, gli annunci sì, ci sono ancora, ma non menzionano più lo stipendio. E ci vogliono giorni per trovarne 2 o 3 appunto dove si può leggere lo stipendio proposto. Questo significa che i datori di lavoro, maggiormente di piccola e media grandezza, non vogliono rendere pubblica la paga a priori, probabilmente perché vogliono giocarsela un po' all'ultimo. Per me questo non succede per una manciata di lavoratori stranieri, quindi come conseguenza, ma è sintomo un po' di un'economia che non è più brillante come anni fa. Di positivo sui 457 c'è anche che il 42% era anche formato da persone che guadagnavano dai 78 mila dollari in su, quindi comunque un dato positivo che una volta in più conferma che ci sono molti professionisti con molta esperienza che vengono sponsorizzati. In generale, dati positivi che vanno visti nel contesto, ma che soprattutto dovrebbero aiutare ad abbattere paure infondate, se non altro per logica. Sarebbe anche interessante fare una ricerca per vedere quanto guadagnano le persone con gli altri visti temporanei, che poi sono i più numerosi, anche se almeno per i neozelandesi non credo ci siano grandi problemi, in quanto hanno libertà di movimento che poi invece altre persone con altri visti non hanno.
Passiamo adesso alle domande degli ascoltatori. Natalia ci chiede quali documenti servono e come si ottengono per il police check per la permanent residency.
Per quanto riguarda i certificati penali, innanzitutto la regola è che bisogna fornirli da tutti i paesi dove si è vissuto per almeno 12 mesi, non necessariamente consecutivi, ma totali, negli ultimi 10 anni. Quindi sicuramente l'Italia, a meno che non ci ha vissuto per gli ultimi 10 anni, quindi l'Italia, abbiamo il casellario giudiziale generale e i carichi pendenti. E questi vanno richiesti al tribunale del comune di residenza. Se si è in Australia, purtroppo bisogna mandarci qualcuno con una delega, e poi molto probabilmente anche dall'Australia, perché poi la maggior parte delle persone che richiede la residenza e sta in Australia molto probabilmente ci ha passato almeno un anno. Quindi, per quanto riguarda l'Australia, parliamo dell'Australian Federal Police Clearance o AFP Certificate, che si richiede online, è molto semplice, basta andare sul sito della Polizia Federale, non servono impronte, basta riempire un modulo online, si paga e si allegano due documenti accettabili, poi c'è la lista sul sito di quali documenti di identità bisogna allegare. Il certificato penale arriverà a casa all'indirizzo che metterete, diciamo in un paio di settimane. Se vedete che in 2 settimane non è arrivato, vi conviene contattare l'ufficio perché può succedere che vada perso, perché alla fine comunque viene mandato via posta. Per quanto riguarda altri paesi, dipende dove avete vissuto, a volte ci sono dei paesi che non rilasciano certificato penale ai non residenti o agli stranieri, come per esempio il caso dell'Arabia Saudita. Allora in quel caso bisogna farsi dare un visto di uscita del paese. Oppure altri paesi come Singapore, dove bisogna per forza, per la richiesta bisogna avere una lettera del Dipartimento di Immigrazione con la richiesta formale, altrimenti non ve lo danno. Quindi purtroppo in quel caso bisogna aspettare il Dipartimento di Immigrazione che ci manda questa lettera. In ogni caso, i certificati penali tutti valgono 12 mesi, per cui se lo avete già richiesto, ma sono passati 12 mesi, purtroppo è scaduto e quindi bisognerà richiederlo di nuovo. Tutti lo devono richiedere se la persona ha superato i 16 anni, quindi se avete dei figli e anche se non sono maggiorenni, hanno superato i 16 anni, dovrete richiedere i certificati penali anche per loro.
Passiamo adesso a Federica che scrive: sono laureata in scienze motorie e massoterapista. Che possibilità ho avendo certificazioni italiane? Sappiamo, Emanuela, che questo tema lo conosci personalmente molto da vicino.
Sì, è un tema che conosco abbastanza da vicino, in quanto ho lavorato spesso con questi professionisti. In realtà io ero fisioterapista, un'occupazione che viene considerata in modo molto diverso dall'immigrazione, soprattutto adesso, rispetto a chi è laureato in scienze motorie e massoterapista. Quindi nel suo caso purtroppo le due occupazioni, più che guardare alle qualifiche, guardare subito intanto alle occupazioni, non danno tutte quelle opzioni come fisioterapisti. Un laureato in scienze motorie si chiama in Australia Exercise Physiologist, Massoterapist e Massage Therapist, e sono due occupazioni che hanno delle opzioni limitate in quanto non si possono richiedere tutti i tipi di visti con queste due occupazioni. Allora, ad esempio, o si va a lavorare in zone regionali, oppure non rimane molto altro, tranne che richiedere un visto temporaneo nelle zone metropolitane, però alla fine se si vuole una residenza permanente bisogna un po' spostarsi dalle grandi città. Molto probabilmente perché non sono due occupazioni che vengono richieste così tanto come appunto i fisioterapisti. Per quanto riguarda le qualifiche, se lei comunque dovesse decidere di tentare qualcuna di queste opzioni, per le qualifiche in genere, come exercise physiologist non dovrebbe avere problemi, in quanto le lauree italiane sono riconosciute. Come massage therapist dipende da che corso ha fatto, perché i massoterapisti in Italia, soprattutto in passato, diciamo che hanno avuto un range di corsi veramente di tutti i tipi, veramente di tutte le lunghezze e di tutti i contenuti, per cui bisogna un po' andare a vedere. Allora, in Australia è un diploma che significa che comunque è una cosa che si prende dopo la scuola secondaria superiore e di solito si studiano 1 o 2 anni almeno. Quindi bisogna vedere che tipo di corso ha fatto, però per la laurea in teoria non ci sono problemi.
Adesso rispondiamo ad Andrea che ha un dubbio. Dice: sono sotto short-term sponsor da quasi un anno. Tra qualche mese mi scadrà il visto. Prima di lasciare l'Australia, volevo prendere un visto turistico e fare una vacanza on the road. Avrò problemi ad applicare per un visto turistico mentre sono sotto sponsor?
Allora, intanto bisogna dire che se vuole richiedere un visto turistico o comunque un qualsiasi altro visto in Australia, dovrà farlo prima che scade quello di sponsorizzazione, ovviamente. Che possa avere un visto turistico dopo che è stato un anno in Australia, bisogna vedere se riesce a dimostrare comunque che vuole essere un semplice turista e quindi non continuare a lavorare illegalmente in qualche modo. Dico questo perché poi alla fine chi ha un'occupazione nella short term list è ovviamente qualcuno che si vede un po' negato alla residenza permanente, nella maggior parte dei casi perché non ha appunto altre opzioni. Quindi non vorrei appunto che il Dipartimento Immigrazione pensi che lui continui a lavorare in qualche modo. Però diciamo che in linea generale è chiaro che uno può essere anche stato un anno in Australia, però aver sempre lavorato dalla mattina alla sera e quindi non ha avuto tempo in effetti di fare una vacanza, di esplorare il paese. Probabilmente può aiutare magari allegando un itinerario turistico e quindi far vedere che effettivamente la vacanza è programmata, quindi non è fittizia. Secondo me è una cosa, insomma, fattibile. L'importante appunto far vedere che effettivamente esiste una vacanza, diciamo, programmata e che anche ha ovviamente i fondi per potersela permettere. Quindi molto probabilmente dovrà anche allegare un conto bancario recente, appunto, per far vedere che ha abbastanza soldi.
Concludiamo allora con la domanda di Daniele che vuole sapere: si possono svolgere oltre i primi 3 mesi di farm work per estendere il working holiday al secondo anno anche i successivi mesi per poter avere diritto al terzo anno? Tutti e 9 mesi, insomma, chiarisce, nel primo anno di Working Holiday Visa?
Qui do una risposta molto veloce, la risposta è no, non si possono fare i 3 mesi più i 6 mesi tutti nello stesso primo working holiday, in realtà sarebbe abbastanza comodo così si tolgono di mezzo molto velocemente, però purtroppo non si può fare, quindi ogni visto ha il suo requisito, per avere il secondo bisogna fare i 3 mesi nel primo. Per avere il terzo bisogna fare i 6 mesi nel secondo, quindi purtroppo dovrà rispettare questa regola.
Bene, grazie come sempre ad Emanuela Canini per le informazioni che ci ha dato. Appuntamento fra 2 settimane.
Grazie, alla prossima.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.